Napoli sempre. La contestazione dei tifosi organizzati verso De Laurentiis, i calciatori e qualche giornalista. Il rinnovo di Kvaratskhelia, ovviamente Napoli Frosinone. Piano piano e non mi lascia indifferente. Abbiamo fatto in diretta questa storia di Instagram con Dario Sarnataro durante la sigla, e quindi c'è anche Peppe Varriale che è sconcertato da quello che è appena accaduto qui in studio, ma diciamo lo sconcerto va bene ogni tanto, è la nuova frontiera della radio, come quella di Enzo Rambone che è qui in studio. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Sto urlando? Sì, è vero, hai ragione. Spider-Man, Mary Jane in regia. Buongiorno. Buongiorno a Mary Jane, buongiorno a tutti voi per questa edizione di Marte Sport Live, anzi di Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni è in vostra compagnia, parleremo della contestazione dei tifosi che questa notte hanno affisso numerosi manifesti su Napoli. Tra poco vi leggeremo anche il contenuto di questi manifesti e poi parleremo del rinnovo di Kvaratskhelia che dichiara il suo amore per Napoli e i napoletani, e ovviamente di Napoli Frosinone che si gioca alle 12:30 di domenica, prima di 7 partite decisive per l'avvento dell'Europa per quanto riguarda il Napoli. Vedremo quale Europa. L'Atalanta nel frattempo ha battuto in maniera brillantissima il Liverpool 3-0 ieri, la Roma ha vinto a Milano nelle due semifinali di Europa League, con Atalanta e Roma che sono le due pretendenti alla Champions League, al quinto posto, e che quindi sono molte vicine, molto vicine, e i cui esiti, l'esito delle cui partite è molto vicino all'interesse del Napoli. Però tra pochissimo parleremo di tutto questo con i nostri ospiti, con il nostro inviato a Castelvolturno, con Enzo Rambone in studio, con voi allo 0816363663, perché potete intervenire in diretta già da questo momento e attraverso WhatsApp al 339-666-9990. Però adesso sapete dove andiamo? Andiamo all'università. Per l'Open Day alla Luigi Vanvitelli di Caserta c'è Adriana Cristiano con noi. Adriana, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Allora, qui l'aria, la sentite la musica fuori perché c'è anche animazione. È una giornata bellissima. La seconda delle giornate di Vi Orientiamo, l'orientamento messo a disposizione appunto per dall'Università Luigi Vanvitelli, siamo al Polo Scientifico, per tutti gli studenti dell'ultimo anno del liceo scientifico classico, insomma tutti gli studenti dell'ultimo anno di liceo, e ce ne sono tantissimi che vengono da tutta la Campania, quindi è veramente molto bello. Tra poco, tra l'altro, chiameremo qui ai microfoni di Radio Marte il professore Andrea Marconi che ci racconterà come sta andando questa seconda giornata di orientamento. Devo dire, tutto alla grande.
Bene Adriana, allora ci sentiamo tra poco.
Dai, ci sentiamo tra poco, vi portiamo altre novità.
Grazie Adriana Cristiano dalla Luigi Vanvitelli per l'Open Day. Tra poco tante novità fino al termine di Forza Napoli sempre, cioè fino alle 13. Questa notte il cielo di Napoli squarciato dal manifesto dei tifosi del Napoli, che recita così. Prima di andare da Pasquale Tina lo leggiamo, ecco. Eri simpatico quando scappavi in motorino, scrivono, ma adesso ti è cascato di mano il tuo filmino, e c'è la foto di De Laurentiis che scappa in motorino, ve lo ricordate tutti. Poi c'è una foto di De Laurentiis travestito da sceicco. Dopo un anno sì da incorniciare e dal quale ripartire, il tuo ego smisurato ha portato a sminuire un ambiente intero, un popolo che dalla fine dell'estate osserva e ascolta solamente pagliacciate. Nessuna programmazione, solo buffonate. Il Napoli è tuo, si sa. Ma non dimenticare che rappresenta una città che con tutti i suoi problemi ha sempre avuto dignità. E non sarà certo uno scudetto che ci hai strappato tu dal petto a renderci silenti se poi manchi di rispetto. Alla squadra cosa dire, aggiungono i tifosi. Ci è bastato già capire che voi in questo campionato non ci avete mai onorato. Sono riferite ai calciatori, ovviamente. In città siete arrivati da perfetti sconosciuti e non siete stati grati a chi vi ha reso fortunati quando già trascorso maggio siete andati all'arrembaggio di un colore a voi assai caro, e cioè il verde scuro del danaro, tradendo un popolo che vi ha osannato abbandonando già la nave con in corso il campionato. E non ultima alla stampa, qualche riga non ci manca. troppe penne prezzolate in tribuna accomodate, asservendo fedelmente come piace al presidente senza nulla proferire sul problema ormai latente. Firmato curva A e curva B. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Mi sembra chiaro il messaggio e le accuse al presidente De Laurentiis, ai calciatori e a qualche giornalista. Insomma, salvate gli allenatori dai tifosi.
Sì, Gianluca, fa altri rima.
Detta molto bene, devo essere sincero.
Io dico che nulla da dire, nel senso che finché c'è una contestazione, un dissenso in maniera civile come questa, insomma, in un dibattito va sempre accettato, e ovviamente questo denota, insomma, la delusione per la stagione del Napoli, per questo settimo posto, e la vittoria di Monza non ha ancora rimarginato una ferita. Tra l'altro ricordiamo che contestazione c'è stata anche a Monza, allo Power Stadium,
e anche 1500. Alla fine di Napoli-Atalanta, no?
Anche alla fine di Napoli-Atalanta, quindi è evidente, insomma, che il pubblico e i tifosi si aspettino di più dalla società e dalla squadra.
E Di Pasquale, invece, al di là della contestazione, di cui certamente si riparlerà, e vi chiediamo anche di esprimere l'opinione su quello che abbiamo letto e sul messaggio che è stato diramato dai tifosi organizzati attraverso un manifesto posto in varie zone della città nella notte, a due giorni da Napoli-Frosinone. Pasquale, Olivero ovviamente non c'è perché è infortunato, gioca Mario Rui, Zielinski al posto di Traoré, ci sono altre novità, informazioni?
Oggi, diciamo, aspettiamo che finisca l'allenamento, ma Politano dovrebbe allenarsi in gruppo, quando Gesù l'ha fatto ieri. E io mi aspetto due cambi rispetto a Monza. Il primo è Politano, appunto, per Ngong, perché ricordiamo che a Monza giocò Ngong titolare. E per quanto riguarda invece la difesa, come dicevi tu, Mario Rui al posto dell'infortunato Rivera. Poi io penso che al netto di infortuni e squalifiche giocherà, insomma, questa formazione, quella che Calzona ritiene idonea per trovare una qualificazione europea. Il trionfo di ieri dell'Atalanta, il trionfo della Roma a Milano, insomma, fa capire che sarà una bella battaglia sportiva per provare almeno a guadagnare una posizione nel sesto posto. Al momento il Napoli è settimo, e il settimo posto potrebbe dare l'Europa League qualora non vincesse la Coppa Italia, una tra Fiorentina e Lazio, quindi ci sono 7 partite, il Napoli può migliorare la sua posizione e magari garantirsi l'Europa League, poi vedremo quello che succederà. Io onestamente troppo avanti non vado, perché bisogna vincere questa partita con il Frosinone e poi provare a vincere quella con l'Empoli. Quella con il Frosinone, partita con tanta gente, ci sarà il sold out, secondo me sarà importante l'approccio alla partita, e sarà importante un approccio anche per cancellare quel 4-0 in Coppa Italia, Gianluca, che secondo me è stata una delle ferite di una stagione molto negativa, tant'è vero che abbiamo aperto, insomma, con un volantino, un manifesto di protesta e di contestazione da parte dei tifosi.
Grazie a Pasquale Tina. Pasquale, ciao Gianluca, buon pomeriggio, buon lavoro, ci sentiamo. Nei prossimi giorni. Mi rivolgo alla regia, a Mary Jane Spider-Man. Andiamo in pubblicità, tra poco Antonio Giordano, i telefoni aperti allo 081-636-363. Sì, avevo urlato perché, insomma, c'è un po' di sordità evidentemente da parte mia, quindi non mi sento sempre nelle cuffie, quindi a volte urlo un po' e poi ho abbassato la voce. Ottavio da Casoria scrive: caro Gianluca, va bene la voce bassa, ma con quella con cui ha annunciato la pubblicità sembrava più una hotline che una trasmissione sportiva. Buon pomeriggio a Enzo Rambone, che è qui in studio con noi. Enzo, buon pomeriggio.
Salve.
Di nuovo buon pomeriggio a Mary Jane Spider-Man, in arte Spider-Man, che è in regia. Enzo, 30 secondi su Napoli-Frosinone, che è la prima di 7 partite importanti, per molto importanti, decisive per il Napoli. Poi andiamo da Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio.
Sì, il Frosinone ci riporta a quella umiliante sconfitta, no, di Coppa Italia per 4-0. Il Napoli logicamente è obbligato a vincere, per soprattutto per non avere poi eventuali rimorsi, no, vedendo anche lo scenario che si sta prospettando nelle coppe. il Frosinone ha ancora un'identità di gioco, ma ha perso tante certezze rispetto al girone di andata. Si trova in una posizione di classifica che a Frosinone nessuno avrebbe mai immaginato dopo lo strepitoso, ripeto, girone di andata, e di conseguenza il Napoli deve approfittare di questo e deve fare la sua partita.
Antonio Giordano, storica firma del Corriere dello Sport Stadio, con il quale approntiamo anche un filo diretto allo 0816363663. Antonio, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Eccomi qua, buongiorno a te e anche a Enzo, ovviamente.
Beh, lo 04 di dicembre erano altri tempi, insomma, di gennaio, in Coppa Italia tra Napoli e Frosinone, insomma, era un periodo molto diverso rispetto a quello attuale. Anche il Napoli forse era un po' diverso.
Ma sì, però col Napoli insomma c'è stato spiegato dal campo che non è il caso di farsi delle illusioni se la squadra riesce a ripetere il quarto d'ora di Monza e un Napoli, altrimenti diventa una squadra normale. Quindi è chiaro che quello era un altro periodo, secondo me il più brutto in assoluto. Però anche quello vale, eh. Non si può decidere di separare all'interno della stessa stagione l'identità di una squadra che tutto sommato è stata quella che si è vista a lungo contraddittoria.
Senti Antonio, avrai saputo della contestazione civile dei tifosi con la distribuzione di manifesti nel corso della notte in vari punti della città. Gli obiettivi sono Aurelio De Laurentiis in primis, poi i calciatori vicini al Danaro e che avrebbero abbandonato la barca in netto anticipo già durante il campionato, e poi anche nei confronti di alcuni giornalisti definiti prezzolati. È già finita la pace tra i tifosi organizzati e Aurelio De Laurentiis, sancita anche da quella fotografia, insomma, dell'anno scorso?
I sodalizi ristabiliscono i risultati, e altrimenti vengono spaccati in due, e questa è la testimonianza che nulla è per sempre, soprattutto nel calcio. Non conosco il contenuto dei volantini, non benissimo da potermi bilanciare, però è chiaro che si era già avuta percezione che ci fosse una conversione da parte del tifo organizzato. Tutto questo amareggia molto perché è durato troppo poco l'idillio scudetto. È durato troppo poco in una città che lo ha assaporato meno di quanto avrebbe voluto. Quando si spacca un piatto poi non lo si ricompone più, o difficilmente lo si incolla. È chiaro che c'è un passato che pesa, rapporti abbastanza frastagliati in certe dichiarazioni che poi sono servite per lacerare questa presunta fusione dentro i 19 anni, e che in realtà poi fusione non è mai stata tale, se non dal momento in cui, come sottolineavi tu, venne scattata la foto della pace. E non mi sbilancio più di tanto sul contenuto, quindi lascio che ognuno poi pensi a esprimere il proprio disappunto anche nelle maniere più sconvenienti. È chiaro che quando parte la brocca qualcuno parte nei confronti di tutti, giornalisti inclusi, quindi lasciamo che le cose si decantino. Noi abbiamo il dovere di analizzare diversamente tutta la vicenda, e spero, perlomeno noi pensiamo di averlo fatto nella maniera sempre più equilibrata e quindi priva di ogni forma di retropensiero o di apparentamento addirittura. Le cose vanno così nel calcio, spesso vanno così anche nella vita: se vinci sei bravo, se perdi sei un asino, o peggio, sei peggio di un asino. Però è chiaro che troppe cose sono successe nel breve periodo affinché non ci fosse questo sentimento, questo risentimento, perdone, nei confronti di De Laurentiis, che tanto ha sbagliato. Io, nella mia personalissima classifica, come avrebbe detto un genio del giornalismo che è stato Rino Tommasi, tengo sempre fuori i giocatori. Per me esistono delle gerarchie anche nelle responsabilità, ed esistono anche delle responsabilità che vanno, come dire, assecondate. Cioè, se una proprietà, se poi degli allenatori danno delle indicazioni, la squadra non rigorosamente le deve rispettare, e non necessariamente è in grado di assecondare poi il proprio talento. Quindi penso che è andata così perché troppi errori sono stati commessi nella zona apicale di una società di calcio. Non ricordo un mercato bocciato in maniera così prepotente.
Eh sì, inequivocabile e totale. Alessandro al telefono, buon pomeriggio.
Salve, salve, sono tutti.
Salve.
Volevo...
Io non lo sento.
Complimenti per la trasmissione.
Ecco, riesci a sentirlo Antonio Giordano?
No, no, me la riporti tu.
La te la riporto io. Vai, vai Alessandro, la tua domanda per Antonio Giordano.
Volevo sapere, dato che comunque si parla tantissimo dell'allenatore Conte, che dovrebbe arrivare a Napoli, sì, ma dato che già abbiamo avuto Ancelotti, che è stato un gran big, però nel Napoli purtroppo non ha fatto proprio, non sì, è stato molto fortunato, potremmo ricadere nella stessa situazione con Conte, secondo lei, oppure no?
Grazie, lo trasferisco. Insomma, la scelta di Conte eventuale, l'avvento di Conte potrebbe far ricadere il Napoli nello stesso errore fatto da Ancelotti, chiede Alessandro. Nel caso di Ancelotti, insomma, qualche anno fa, Antonio.
Ma io non ritengo Ancelotti un errore. Cioè, a priori non, nessuno poteva pensare che poi sarebbe finita così presto. Secondo me, anche attraverso in quella circostanza, una serie di errori che sono appartenuti principalmente alla proprietà e all'epoca anche a Giuntoli. Però poi le cose, insomma, sono state addolcite, e devo dire in che maniera, da una strepitosa stagione di Spalletti, anzi da due strepitose stagioni. Cioè, pensare che Conte possa essere un errore mi inquieta parecchio. Qual è l'allenatore? Perché se usciamo dall'equivoco che ognuno di noi pensa di avere la scelta giusta, forse riusciamo anche a ragionare serenamente. Può mai essere un errore Conte? È potuto mai essere un errore Ancelotti? Cioè, Ancelotti, non lo dico io, rientra tra i più grandi allenatori di sempre, forse il più grande. Poi tutta questa storia che deve allenare i campioni, sono tutte sciocchezze che lasciano il tempo che trovano. E voglio vedere un altro allenatore col Real Madrid in mano. Vediamo se vince. Però, dato che nel calcio per fortuna tutto è lecito, anche la mia idiozia, cioè, e le sciocchezze.
Idiozia metaforica, diciamo, possiamo definire.
Ma come si fa a pensare che Conte sia un errore, o possa esserlo?
Eppure c'è anche Alessandro.
Conte sarebbe soltanto un autorevole tentativo per accorciare i tempi attraverso un modo di calcio diverso, un modello di calcio diverso, perché il Napoli torni ad essere
vincente.
Protagonista.
Giusto, e questo è il concetto basilare, e restiamo su questo, caro Antonio, e ti salutiamo così, perché siamo assolutamente d'accordo su te. Se lo chiede qualche tifoso, come Alessandro, se possa essere un errore, non è che lo definisce un errore, si chiede se possa essere un errore, memore di ciò che è accaduto con Ancelotti, che non dipendeva dal fatto che Ancelotti non fosse, non è dipeso dal fatto che Ancelotti non fosse un grandissimo allenatore.
Non è mai un errore, una scelta del genere non può mai essere un errore. È una scelta autorevole.
Certo, assolutamente, autorevole.
Poi lo so che a me piace un allenatore, a te un altro, a Vincenzo un altro, cioè, io continuo a pensare, io dopo aver visto l'Atalanta ieri sera, beh, non ne avevo bisogno, continuo a pensare che Gasperini rientri tra i grandi del calcio.
È infatti il mio preferito, più di Conte, però insomma queste sono preferenze personali, per carità.
Sì, no, altrimenti se tutti quanti devono esprimerne uno e possibilmente prendere quello, Il Napoli si ritrova con 7.433 allenatori.
Allenatori, forse qualcuno in più. Antonio, ti dobbiamo salutare. Ci sentiamo nei prossimi giorni con te. Nel frattempo ti auguriamo una buonissima giornata, grandissima giornata.
Un abbraccio.
E in bocca al lupo, non ho avuto modo di fartelo. E complimenti per la grandissima Cavese che torna in Serie C. Grazie ad Antonio Giordano. E sapete dove andiamo adesso? All'università. Nuovamente la Luigi Vanvitelli da Adriana Cristiano, che ha anche un ospite. A te, Adriana.
Sì, Gianluca, ciao Gianluca, sì, siamo ancora qui, le ospiti in questo momento sono ben due, sono in compagnia della professoressa Alessia Mignozzi e la professoressa Daniela Mone del Dipartimento di Economia. Loro sono responsabili di questa giornata, seconda giornata dell'orientamento dedicato agli studenti. Allora, professoressa, parto da lei, come sta andando questa seconda giornata, qual è la risposta degli studenti?
Un vero successo, nonostante gli scioperi di ieri per quella strage in provincia di Bologna e di oggi dei treni, è stato un vero, vero indiscusso successo. 8.000 studenti tra ieri e oggi, oggi 5.000, ieri 3.000, e studenti interessati a fare una scelta consapevole e ad essere orientati per il loro futuro rispetto all'università, la Vanvitelli, che comunque è vicina agli studenti e connessa al futuro.
Bene, gli studenti sono curiosi, fanno domande, vogliono, cercano sbocchi occupazionali già da adesso o sono ancora confusi?
No, li cercano, in questo senso sono molto svegli, in realtà consapevoli delle proprie capacità e fanno delle domande molto precise e sanno bene in molti cosa vorranno fare in futuro.
Benissimo, professoressa, passo a lei, professoressa Mone, un augurio che vogliamo fare a questi studenti.
Agli studenti auguriamo sicuramente di riuscire, anche grazie a giornate come queste, a individuare quelle che sono le loro aspettative per il futuro e di riuscire a individuare il corso di studi. Qui la Vanvitelli ne offre ben 70, che quindi sono stati presentati in queste due giornate, in modo tale da poter affrontare gli studi con la grande passione che sicuramente renderà il loro percorso meno faticoso, e ovviamente auguriamo di coniugare questo particolare desiderio di studiare con un grande desiderio di affermarsi poi nella vita professionale, sperando di riuscire a dare tutto quello che serve loro per prepararli a un futuro di successo. Davvero delle giornate bellissime, anche con musica e con dei ragazzi motivati e anche con grande voglia di stare insieme. Forse sarà anche un effetto del post-Covid, sicuramente.
Benissimo, allora grazie mille. Come ha detto la professoressa, fuori c'è anche animazione, quindi direi che è arrivato il momento di andare anche a divertirci. Noi però ci sentiamo tra poco. Ciao Gianluca.
Grazie Adriana Cristiano dall'Open Day del Luigi Vanvitelli. Abbiamo sentito anche professoresse di economia. Voliamo in pubblicità con Spider-Man. Pronto le ragnatele, tra pochissimo un bell'ospite che ha qualcosa interessante da dirci. Ciao, tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli, sempre, sempre solo qui su Radio Marte. Enzo Rambone, come ogni venerdì, in studio con noi. Mary Jane in arte Spider-Man con le sue ragnatele in regia. Tra poco andiamo dal prossimo ospite, però ti ha incuriosito molto la domanda del nostro amico, che ha il sospetto, ha il timore più che il sospetto, che un'eventuale scelta di Conte sulla panchina del Napoli possa rivelarsi un errore come quella di Ancelotti di qualche anno fa. Che poi Antonio Giordano non ha definito un errore, quella di Ancelotti, anche se poi la storia non è finita proprio benissimo. Enzo.
Sì, è un discorso molto complesso, però io sono dell'opinione che non esiste l'allenatore ideale in assoluto. Io sono convinto che quando un club ha un progetto che ha l'ambizione di portare a un posizionamento preciso del club nel calcio, debba poi riflettere bene sulla scelta dell'allenatore, perché c'è l'allenatore ideale per la salvezza, c'è l'allenatore ideale per i giovani che fa giocare bene la squadra, per i campionati diciamo cosiddetti tranquilli, ci sono gli allenatori che riescono ad ottenere più di quanto diciamo è in realtà poi il valore della squadra, e poi ci sono quei 3-4 allenatori che sono in Europa, che sono bravissimi, sono i migliori nella gestione di rose altamente competitive, che non è un limite, perché lì ci vogliono una serie di virtù non indifferenti. Quindi più che un errore, la scelta di Ancelotti fu una scelta azzardata, perché Ancelotti è abituato a lavorare in dei contesti ultra competitivi. Infatti, ma ultra competitivi non solo come rosa, ma anche come strutture, come professionisti. Infatti poi dopo, negli ultimi anni, dove ha fatto delle cose eccezionali, gli unici due anni negativi sono stati a Napoli e con l'Everton.
Sì, Napoli e Everton, è vero. Quindi, poi è tornato a Real Madrid, è tornato come prima, eccezionale.
È tornato in auge. Allora, Conte non è meno gestore di Ancelotti.
Ce lo scrive anche questo amico.
Sì, lo scrive anche un amico.
Sì, allora, sì,
sono sono d'accordo con lui.
No, va bene.
Sì, no, perché Conte è un uomo di campo, però anche Conte è un allenatore che pretende una certa organizzazione, pretende un certo tipo di dotazione di macchinari, pretende che la rosa sia competitiva e pretende che tutto, anche lui, funzioni alla perfezione. E
va
questo
bene.
Sappiamo che il Napoli, sotto questo aspetto, è molto lacunoso.
Ancelotti è solo un gestore, Conte incide moltissimo, i due non sono paragonabili. Ci colleghiamo adesso con un medico che però è anche giornalista, perché è editorialista del Corriere del Mezzogiorno. Lui è odontostomatologo e chirurgo maxillofacciale e da anni collabora con il Napoli e con diversi club di Serie A, di Serie B, di Serie C a livello nazionale. Franco Di Stasio. Franco, buon pomeriggio. Dottore.
Buon pomeriggio Gianluca, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Marche, ecco, grazie per l'invito.
Grazie a te per essere con noi. L'ultimo tuo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, ma sarebbe la scelta migliore, parte dalla splendida partita dell'altro giorno tra Real Madrid e Manchester City, un grande spettacolo, un 3-3, e tu alla fine chiudi, insomma, con l'augurio, l'auspicio che il Napoli possa tornare, anzi possa arrivare a quel tipo di dimensione di calcio, ma per farlo tu fai un excursus legato allo stadio e dici: non è neanche importante che non si continui con il Maradona, cioè il Napoli può continuare a giocare con Maradona. Parli di Antonio Conte come allenatore ideale, parli dei giovani ai quali ogni tanto bisognerebbe dare anche un po' di spazio, insomma analizzi vari temi con la chiusura, insomma, dell'augurio che il Napoli possa arrivare a quelle dimensioni, quella del Manchester City, per esempio. Complimenti per l'excursus e l'editoriale, insomma, però noi parlavamo di Conte poco fa, perché in tanti intervengono tra i tifosi. Conte, che scelta sarebbe, Franco, per il Napoli?
Secondo me sarebbe una, grazie prima cosa per il riassunto perfetto che hai fatto del pezzo e ti ringrazio molto. Conte sarebbe per me la scelta ideale, perché come ha detto il tuo precedente intervistato, che credo sia ancora in linea e mi trovo d'accordo con lui,
Enzo Rambone, il figlio di Gennaro Rambone, ecco, che
che piacere, ho conosciuto il papà, quindi si vede la competenza, che la genetica è una scelta esatta.
Grazie.
Mi trovo perfettamente d'accordo, perché Conte in effetti è l'ideale per cominciare un progetto. La progettualità, che diceva Rambone, è alla base di questo nuovo corso del calcio Napoli, perché per squadre di calcio è legate un poco al periodo dei calciatori, che però naturalmente poi vengono venduti o per problemi di età, insomma finiscono dei cicli, e io ho l'impressione che con lo scudetto sia finito un ciclo. Quest'anno è stata una sequenza di errori, molti legati al presidente, all'atteggiamento del presidente, perché lo scudetto ha un po' dopato tutto, in effetti ha coperto dei problemi che c'erano già un po' prima, già con le Ancelotti, prima vi ho sentito, io sai che ti ascolto, e vi ho seguiti, le Ancelotti sono ancora delle cose che la storia chiarirà, io sai che sono un po' legato alla famiglia Ancelotti, magari so delle cose, ma io lascio sempre la parola ai protagonisti. Là molto non si è detto di quello che è successo sul caso Ancelotti, ma poi si è raggiunto il culmine del successo, perché il Napoli è arrivato l'anno scorso, oltre a vincere lo scudetto, adesso è la squadra più bella, credo, a livello internazionale, europeo sicuramente. Quando io ho visto Real Madrid Manchester City, io ho pensato al Napoli di Spalletti. È vero che abbiamo visto un altro sport, io ho detto che tranne il pallone non c'erano altre similitudini con il calcio italiano, però è anche vero che il Napoli è l'unica squadra italiana che poteva onorare l'impegno a quei livelli, perché se la giocava, forse perdeva, ma se la giocava. Finito quel progetto bisogna ricominciare, io credo che Antonio Conte, per l'esperienza, per la fame che ha, ma anche per la personalità che ha, sia l'uomo giusto. Quando qualcuno dice sì, però ci sono i contrasti con il presidente, io credo che due personalità forti possono dividersi la torta. Il presidente torna a fare l'amministratore e lo sa fare bene, e lascia ad Antonio Conte, al suo staff e alla squadra di portarci avanti in Italia e in Europa.
Ecco, io devo dire, tu sai che stanotte c'è stata anche una contestazione civile dei tifosi attraverso un manifesto poi posto in varie zone della città, che ha come obiettivo sia Aurelio De Laurentiis che la squadra che alcuni giornalisti in linea generale. Tu nel tuo articolo la condizio sine qua non, ecco, che poni, al di là di quelle che ho già elencato prima, affinché il Napoli possa arrivare a una dimensione più alta, più elevata di livello internazionale in campo, come gioco e come vittorie, è quella che De Laurentiis cominci a delegare le mansioni. Quindi ne hai parlato adesso sull'allenatore, a proposito dell'allenatore, ma questo riguarda ovviamente anche un dirigente che sappia di calcio. Lo farà mai, Franco, conoscendo De Laurentiis?
Guarda Gianluca, io proprio perché sono un tifoso vero, proprio nell'animo, io sono sempre dalla parte dei tifosi. Poi posso condividere alcune parole, posso condividere o meno il senso delle cose che si dice, il tono delle cose, però di base il tifoso pulito, perché il tifoso napoletano è un tifoso pulito, perché noi siamo una squadra onesta, siamo una tifoseria per bene, molto più per bene di tante altre tifoserie becere, però il tifoso ha evidenziato, ha trovato il capro espiatorio quest'anno in De Laurentiis, e quindi hanno pure ragione, per cui l'attacco che viene fatto a De Laurentiis è un attacco giustificato dal fatto che il colpevole loro lo hanno identificato in De Laurentiis. Io però vorrei precisare che il Napoli è una proprietà privata, quindi noi non possiamo chiedere l'esproprio proletario, perché il Napoli è una società tra l'altro sana. Io ho detto nell'articolo che il Napoli dell'anno scorso era sanissimo e bellissimo. Il sanissimo era dovuto a De Laurentiis, che ha amministrato bene, il bellissimo a Spalletti, a Giuntoli, certo, e alla squadra, che hanno fatto bene. Quindi io credo che se De Laurentiis fa un passo indietro e deleghi a delle professionalità che già ci sono nella squadra, nella società Calcio Napoli, possiamo ottenere il risultato di avere un uomo forte tecnico, un uomo forte a comando della sua proprietà, e diventa sinergico.
Certo, e torna il sanissimo e il bellissimo. Franco, ci salutiamo qui e ci ritroviamo al tuo prossimo editoriale qui su Radio Marte. Grazie a Franco Di Stasio.
È sempre un piacere. Ciao,
odontostomatologo, chirurgo maxillofaciale, editorialista del Corriere del Mezzogiorno. Voliamo nuovamente alla Luigi Vanvitelli all'università per l'Open Day, da Adriana Cristiano, che è con noi, che potrete anche ammirare attraverso la televisione sul canale del Digitale Terrestre numero 183. A te, Adriana.
Mi sono tirata il professore Andrea
Marconi. Roberto Marconi. Però Andrea è mio figlio, sì, quando mai?
Perché stiamo in verità conoscendo tantissime persone, tantissimi professori che sono qui presenti oggi per questa seconda giornata di orientamento dell'Università Luigi Vanvitelli. Allora, professore, lei che si sta divertendo tantissimo. Grazie. Come una conclusione, diamo delle conclusioni di queste due giornate. Soddisfatto?
Io moltissimo, soddisfattissimo. Noi siamo veramente alla conclusione della seconda giornata, oltretutto un sole clamoroso, tra un po' ce ne andiamo tutti a mare, spero. E veramente molto soddisfatto, ci siamo divertiti, abbiamo ospitato più di 8.000 studenti in queste due giornate, giornate dedicate all'orientamento, un orientamento che deve essere consapevole. Noi siamo fortemente, abbiamo un'idea molto forte di che cosa vuole dire orientamento, che non significa soltanto fornire informazioni generali e generiche su quelli che sono i nostri corsi di studio. Noi abbiamo più di 70 corsi di studio, siamo un'università pubblica, la Vanvitelli, con più di 70 corsi di studio, quindi una scelta amplissima, ma ci teniamo che gli studenti vengano a fare una scelta consapevole di quella che sarà il loro futuro. Io un augurio che posso dare a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze che stanno per fare la scelta del prossimo futuro universitario è quella di scegliere sulla base del proprio talento e delle proprie passioni. E il percorso da studente universitario è un percorso di crescita straordinario, favoloso, bellissimo, e ne abbiamo avuto esperienza anche oggi, è arricchente soprattutto da un punto di vista sociale oltre che cognitivo e conoscitivo, è però un percorso difficile. l'università, fare l'università può significare anche dover affrontare momenti di difficoltà. Questi momenti di difficoltà si superano bene se il percorso che si è scelto è un percorso che sia fitti, si dice, no? Cioè sia assolutamente ritagliato sul proprio talento e sulle proprie passioni. Chi studia con passione ed è la bellezza del percorso universitario, finalmente si è liberi di scegliere la disciplina per cui si è appassionati, non si corrono rischi, si farà un percorso straordinario. Chi fa una scelta legata a quello che farò da grande perché mi hanno detto che soltanto con ingegneria c'è il lavoro, però non si è appassionati, dico ingegneria per dirne una, allo studio di ingegneria, si troverà a affrontare un percorso ricco, troppo ricco di ostacoli, e prima o poi inciamperà e rallenterà. Noi non vogliamo questo, noi vogliamo che i nostri studenti si trovino bene nel nostro Ateneo, che è un Ateneo reale, vivo, l'abbiamo visto, con aule, laboratori straordinari, con una classe docente preparatissima, riconosciuta a livello internazionale per la qualità della ricerca, ma soprattutto, e di nuovo l'abbiamo visto nelle nostre aule, estremamente appassionate, che quindi trasmette la passione del proprio lavoro e del proprio studio e delle proprie discipline. Venite alla Vanvitelli, veniteci a trovare. Queste sono state due giornate, diciamo così, esplorative, ma ogni dipartimento è in continua evoluzione, con open day, con giornate dedicate agli studenti. Lasciami dire un'ultima cosa. Da molto tempo io sono il delegato di Ateneo all'orientamento, e da quando io sono delegato di Ateneo, ormai è il settimo anno, noi abbiamo impostato alla Vanvitelli un sistema di orientamento in itinere. Noi non lasciamo mai dietro gli studenti, ma il nostro sistema di orientamento in itinere non si fonda sul docente che ha come me 50 e più anni, per cui il ragazzo o la ragazza difficilmente verrà da me a esprimere quelle che possono essere le proprie difficoltà anche personali. Noi abbiamo una serie di servizi dedicati agli studenti, tra cui il servizio di aiuto psicologico agli studenti, con fino a 5 colloqui individuali, ma soprattutto abbiamo una platea, e spero che dopo qualcuno di loro venga intervistato, di studenti tutor, vale a dire che sarà un rapporto paritario dove gli studenti della magistrale fanno da tutor agli studenti della triennale, dove i nostri specializzandi, i nostri dottorandi fanno da tutor agli studenti di laurea magistrale, in un rapporto molto più vicino e franco e sincero rispetto a quello che si può evidentemente stringere con un docente.
Professore, grazie.
Niente, un in bocca al lupo e buona scelta per il futuro.
Grazie mille al professore Roberto Marcone.
Noi salutiamo anche Andrea.
Salutiamo anche Andrea Marcone, figlio del prof. E rilancio la linea. Ciao.
Grazie Adriana. Bello, molto bello. Voliamo in pubblicità tra poco, ancora calcio, ancora sport, e poi di nuovo la Vanvitelli. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni e Enzo Rambone, per questa edizione di Forza Napoli Sempre, con Mary Jane in arte e Spider-Man in regia. Un po' di messaggi, eccoli.
Oh, si sa, ma non dimenticare che
sono grandi questi che hanno scritto.
Complimenti al manifesto dei tifosi. Buongiorno Gianluca, se l'Atalanta arriva sesta e vince l'Europa League con le 5 italiane in Champions, sarebbero così 6, ma libera un posto in Europa League. No, per liberare un posto in Europa League sì, lo libera se è tra le prime 6, ovviamente, a vincerla l'Europa League. Se dovesse invece vincerla qualcuno che è oltre l'ottavo posto, a quel punto addirittura ci sarebbe un posto in meno, non libera nessun posto. Sentiamo questo.
Gianluca, ciao, buongiorno. Luigi da Napoli.
Buongiorno.
Stamattina sono sceso da casa e ovviamente sono dei manifesti dei tifosi del Napoli. Te ricaveriamo, stiamo preoccupando come ancora non è arrivato qualche manifesto del genere. Purtroppo siamo un po' imborghesiti ultimamente, abbiamo fatto la bocca troppo buona, vincere lo scudetto ogni 30 anni. Forza Napoli, buona giornata.
Dico io, non è mai troppo tardi forse. Questo amico scrive, anzi ascoltiamone un altro e poi andiamo dal prossimo.
Buongiorno. Buongiorno. Nonostante la sua antipatia, Gasperini in questo momento è uno degli allenatori più bravi che ci sia in circolazione.
Io sono d'accordo.
E spero proprio che De Laurentiis ci faccia un pensierino.
Dal punto di vista dell'espressione del gioco, Gasperini per me è l'ideale, più di Conte. Per me Gasperini è in grado di far giocare la squadra in un modo eccellente. Io sarei contento di averlo, al di là del suo modo di essere, della simpatia o dell'antipatia. Enzo Rambone ci chiede questo amico: allora perché accettò Ancelotti la panchina del Napoli? Perché l'accettò?
Questa è una bella domanda, però vale per tutti gli allenatori che sono stati a Napoli e verranno a Napoli. Chi non vive il calcio Napoli si fa l'idea di un club vincente, di una società sana con dei capitali da investire, che poi la cessata di questi capitali vengono investiti sempre in minima parte, e con una tifoseria eccezionale. Poi vengono a Napoli e si rendono conto che la società, il club, ha delle lacune spaventose in tanti settori e di conseguenza comincia ad andare in difficoltà. Ci sono allenatori che sanno gestire questa cosa, si sanno adattare, no? I Rea, i Mazzarri, lo stesso Spalletti, altri che invece per loro è una condizione sine qua non quella di un club che deve essere per forza organizzato, vanno in difficoltà. E questo è il motivo. Cioè, io penso che Ancelotti non avrebbe mai dormito sulla rete a Castelvolturno di Spalletti.
No. Quindi questo possiamo essere.
Non la vedo questa scena, quindi e questo fa riflettere su tante cose.
Enzo al telefono allo 0816363663. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Enzo, hai 30 secondi, grazie.
Volevo dire una cosa ad Enzo Rambone. Sono veramente d'accordo con lui per quanto riguarda il discorso di Ancelotti, nel senso che io sono del parere che Ancelotti qui è stato preso in giro dal presidente. Se mi lasciate 30 secondi.
Sì, prego, prego.
Il primo anno, se ricordiamo bene, gli fu detto: fammi giocare questi calciatori che il mister vecchio non mi ha fatto giocare, e poi l'anno prossimo ne parliamo. E così fu. Facemmo un buon campionato, una buona Champions. Poi nei momenti in cui c'era da piazzare dei colpi, come chiedeva mister Ancelotti, ci fu tutto il contrario di tutto, tant'è bene che a un certo punto Ancelotti andò via. Allora, se adesso il presidente, e ringrazieremo sempre, ci ha fatto vincere finalmente un altro scudetto, ha intenzione di fare le stesse cose con Conte, meglio che non si mette proprio in mezzo, meglio che cambia opinione, cambia parere, va a prendere a Costantini del Brescia, del Mantova, gli dà 4-5 giovanotti di belle speranze e andiamo avanti così. Quindi bisogna capire, come giustamente diceva Enzo Rambone, bisogna capire cosa vuoi fare da grande, altrimenti passeranno altri 30 anni, perché è stato capace di distruggere tutto quello che di buono aveva fatto in 14 anni. Ci ha messo forse 14 giorni, qualcosina in più forse.
Enzo, no, grazie, dobbiamo salutarti, grazie, perché siamo in chiusura, grazie. Enzo, allora sì, se Atalanta e lo ripetiamo, o Roma dovessero vincere l'Europa League e arrivare al quinto posto, si libererebbe un posto, anche la sesta va in Champions, ovviamente considerando i quasi certi 5 posti, non mi risulta questo. Non mi risulta questo. Io non sono sicuro di questo, che il Napoli, che l'Italia possa avere addirittura la sesta squadra in Champions League. No, non mi risulta che libererebbe un posto per la sesta squadra in Champions League. Comunque, domani, nei prossimi giorni, approfondiremo anche questo tema. Ne abbiamo già discusso questa mattina, ma non sono convinto, ecco, di quello che scrive il nostro amico. Sentiamo questo messaggio, eccolo qui.
Ciao, sono Antonio. Ma non è vero che Ancelotti è andato via perché non gli hanno preso i top player. I patti erano: io non ti prendo i top player a Napoli, ma ti tengo i calciatori più forti. E quindi sono stati trattenuti i Mertens, i Koulibaly, gli Allan. Non ci dimentichiamo che il Paris Saint Germain ha offerto 50 milioni di euro per Allan e il Napoli ha detto no, proprio perché Ancelotti non ha voluto. E sarebbe arrivato Barella, Ciao Antonio.
Renato scrive... non dai spazio ai radioascoltatori. Renato, 0816363663, il telefono è sempre aperto. Quindi... basta chiamare e intervenire, lo spazio c'è, è aperto dal primo minuto della trasmissione sino alla fine, così come il 339-666-9990. Addirittura Renato scrive che anche ieri scrive la stessa cosa, e cioè che non diamo spazio agli ascoltatori. Due messaggi in due giorni che però non hanno contribuito al dibattito, ma hanno scritto la stessa cosa, che non serve al dibattito. Pensa anche a questo, caro Renato. Messaggio vocale, eccolo qui, poi chiudiamo con Enzo Rambone.
Buongiorno, dottor Cifuni.
Buongiorno.
Mi permetto far ricordare un particolare. Quando Ancelotti venne a Napoli, il 50% dei giornalisti, e qualcuno anche bravo, considerava Ancelotti come uno che fosse venuto a prendere la pensione a Napoli e che in effetti fosse anche venuto a sistemare il figlio, perché non aveva altro modo di poterlo organizzare. Queste cose vanno ricordate, perché noi continuiamo sempre a essere critici su tutti, compreso anche Spalletti quando fu scelto dal presidente. Buona giornata e complimenti per la trasmissione.
Grazie, Raffaele, caro amico. Il nostro amico ci invia il regolamento, dice che se Roma o Atalanta dovessero vincere l'Europa League, se Roma o Atalanta dovessero vincere l'Europa League e arrivare quinti, libererebbero il sesto posto per la Champions addirittura. Questo si profila, il che non potrebbe che essere un grandissimo beneficio e vantaggio per il Napoli, che sarebbe molto più vicino alla Champions League di quanto non lo sia in questo momento. C'è un regolamento, c'è questa possibilità secondo il regolamento 2024-2025, ma noi quindi stiamo attenti a quello che succede nelle coppe, oltre ovviamente all'augurio che il Napoli possa vincere almeno 6 delle prossime 7 partite, perché questa è la condizione sine qua non per sperare qualcosa di diverso. Enzo Rambone, un pronostico su Napoli-Prosinone, fiducia per la partita? Sì.
Anche se dobbiamo capire se la prestazione di Monza, che è stata ottima con dei tre gol di una fattura elevatissima, se è stato un caso isolato o c'è stata una convinzione nei calciatori, una consapevolezza dei propri mezzi e quindi voler dare tutto fino alla fine del campionato. Però siccome abbiamo aperto la trasmissione facendo riferimento al comunicato, no, della curva A e della curva B, anche se io vorrei estenderla a tutti i tifosi del Napoli, nessun tifoso del Napoli, almeno quelli che io conosco e ne conosco tanti, pretendeva il secondo scudetto, nessuno pretendeva la vittoria della Champions League, si aspettavano però un rafforzamento della rosa e una definitiva consacrazione e strutturazione della società, cosa che non è avvenuta, quindi su questo non si può discutere.
Va bene, grazie ad Enzo Rambone, a venerdì grazie prossimo, a caro Enzo. Adesso arriva un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Grazie a Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Enzo Rambone. Finisce qui Forza Napoli sempre, sarà il fine settimana, domani dalle 12 alle 14 Marte Sport Show, e domenica a partire da mezzogiorno tutto il contenitore dedicato alla Serie A e a Napoli Frosinone fino al pomeriggio inoltrato con i collegamenti dallo stadio Maradona. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.